Siamo scioccati, ma non mi dimetto. In Germania il cancelliere Merz ammette la sconfitta del suo partito nelle regionali in Sassonia-Anhalt, mentre l'AfD festeggia il clamoroso successo di ieri. Resta da capire se alla fine l'estrema destra avrà i seggi necessari per governare. Libano, 11 morti in attacchi israeliani, tra le vittime due neonati. Da tre giorni Tel Aviv ha ripreso a bombardare pesantemente il sud. Per Netanyahu un biglietto da visita in vista delle elezioni. Ratko Mladic, funerale con picchetto d'onore e migliaia di partecipanti a Belgrado, presenti anche diversi ministri del governo. In Serbia il criminale di guerra è ancora oggi considerato da molti un eroe. Walter Lavitola cambia ancora versione. Volevo proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana contro di lui. Per questo ne organizzai un altro, ma per fargli aumentare la scorta, dice, e chiede gli arresti domiciliari in Basilicata. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. In Germania oggi il cancelliere tedesco Merz ha parlato alla stampa dopo la clamorosa vittoria dell'estrema destra nelle regionali in Sassonia-Anhalt. Il capo del governo nazionale ha riconosciuto la sconfitta, ma ha fatto capire che non si dimetterà, mentre si aspetta di capire se alla fine l'AfD avrà la maggioranza necessaria per governare la regione. Il servizio.
Siamo tutti profondamente scioccati. Friedrich Merz ha definito quello della Sassonia-Anhalt il peggiore risultato della CDU da decenni e ha ammesso che la sconfitta avrà conseguenze. Il cancelliere ha però escluso le dimissioni e confermato il proprio programma di riforme, sostenendo che dovrà essere spiegato meglio agli elettori. Ancora più netto, il ministro presidente uscente Sven Schulze. La CDU, ha detto, non ha ricevuto alcun mandato a governare e passerà all'opposizione. Schulze, inoltre, ha escluso che propri deputati possano sostenere AfD e ha annunciato conseguenze personali. La formazione del governo resta apertissima, l'AfD ha 39 seggi su 83, per la maggioranza ne servono 42, insieme al BSV arriverebbe a 44, ma il partito di Sarah Wagenknecht esclude una coalizione e non vuole votare né Ulrich Siegmund di AfD né Schulze. Il BSV, vero ago della bilancia, potrebbe però sostenere singoli provvedimenti dell'AfD o astenersi al terzo scrutinio, quando basterà la maggioranza dei voti espressi. Si valuta anche un candidato indipendente, sostenuto da maggioranze variabili. SPD e Verdi chiedono invece alla CDU di non ritirarsi e di partecipare alla costruzione di un governo di minoranza. L'AfD sostiene infine, senza fornire prove, di essere in contatto con alcuni deputati cristiano-democratici. Il nuovo Parlamento dovrà insediarsi entro il 6 ottobre, ma non esiste una scadenza per eleggere il ministro presidente. Se fallissero i primi due scrutini, il Landtag dovrebbe scegliere tra lo scioglimento anticipato e una terza votazione a maggioranza semplice. A Magdeburgo, al momento, regna l'incertezza. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
È a 24 ore dal successo dell'AfD che ragionamenti si fanno in Germania a livello politico e mediatico sui motivi di questo risultato e quali potrebbero essere i suoi sviluppi a livello nazionale. Sentiamo il servizio.
Chi ha votato per l'AfD e come si spiega la sua vittoria travolgente in Sassonia-Anhalt? Una prima analisi del voto mostra aspetti piuttosto curiosi. Il partito dell'estrema destra è riuscito a sottrarre voti un po' da tutti gli altri partiti. 80.000 dalla CDU, 15.000 dai socialdemocratici, 10.000 però anche dai postcomunisti della Die Linke. In media sono stati gli uomini a votare di più per l'AfD, il 51% di loro li ha preferiti ieri. Fra le donne solo il 40%. I giovani al di sotto dei 30 anni hanno votato al 42% per partito di estrema destra, fra quelli sopra i 70 anni invece solo, si fa per dire, il 30%. La radiografia del voto spiega però solo in parte il successo della destra estrema. Una spiegazione per il successo dell'AfD è anche il ruolo e la popolarità del suo capolista locale Ulrich Siegmund, che è riuscito con i suoi sorrisi ostentati, la sua allegria e i suoi modi di fare allegri apparentemente innocui a depoliticizzare la campagna elettorale e a distogliere l'attenzione dei cittadini dai contenuti estremi e ultranazionalisti del suo programma. Siegmund ha organizzato grigliate, raduni in motocicletta, sagre di paese, offrendo occasioni di identità regionalistica e appartenenza collettiva ad un elettorato altrimenti disorientato e deluso dai grandi partiti. Ma questa specie di oblio ed entusiasmo collettivo può reggere davvero alla lunga e garantire al partito successi anche a livello nazionale? Stando ai sondaggi si potrebbe dire di sì. A livello federale l'AfD è quasi al 28% dei consensi, 7 punti in più rispetto ai cristiano-democratici della CDU e addirittura 13 punti in più rispetto ai socialdemocratici dell'SPD. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
Gli attacchi israeliani uccidono civili e si accompagnano alla distruzione, all'incendio e alla demolizione di case e proprietà. Sono crimini ingiustificati da condannare e respingere. Sono le parole del presidente libanese Aoun dopo che negli ultimi 3 giorni almeno 20 persone sono state uccise dall'esercito israeliano in diversi attacchi nel sud del paese. Oggi in particolare si contano 11 vittime, tra cui 2 neonati, nel bombardamento di un edificio residenziale. A Beirut abbiamo raggiunto il giornalista Mauro Pompili.
Sì, in questi ultimi tre giorni stiamo assistendo a un'escalation di nuovo da parte di Israele, che non significa che negli ultimi mesi la situazione nel sud del Libano, nella Bekaa, sia stata tranquilla. Il numero di morti era diminuito, ma non azzerato assolutamente. Negli ultimi 3 giorni invece, appunto, l'esercito israeliano hanno rilanciato fortissimi attacchi, provocando praticamente una 20 di morti in 2 notti e 3 giorni, aumentando ancora di più, se possibile, la distruzione nel sud. È difficile capire cosa realmente sta bollendo in pentola. Se da un lato è facile capire la posizione di Israele con l'avvicinarsi delle elezioni, probabilmente Netanyahu e i suoi hanno bisogno di qualche vittoria, e qualche vittoria che sempre di più ormai però deve fare i conti con una situazione che è regionale, cioè è una partita in cui le pedine si stanno riposizionando velocemente e continuamente, cioè tutto questo, il piccolo Libano è lì che aspetta. E di sicuro oggi si è registrata una dichiarazione del Presidente della Repubblica, un abbastanza inatteso, cioè per la prima volta ha esordito dicendo che se Israele vuole la guerra, che lo dica e che non si continui la farsa degli accordi.
Alla presenza di migliaia di persone, di diversi ministri del governo serbo e del figlio del presidente Vučić, si sono svolti oggi a Belgrado i funerali del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere a Laia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Al termine del funerale il corpo è stato sepolto accanto a quello della figlia, morta suicida per la vergogna dei crimini compiuti dal padre. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte le medaglie e onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale. Daniela Nenadic, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
Il governo e il presidente della Repubblica di Serbia hanno dichiarato che lo Stato non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del funerale e che l'evento è stato gestito esclusivamente dalla famiglia Mladic. Tuttavia, c'è stato un forte coinvolgimento dello Stato nell'organizzazione delle cerimonie. Sabato si è tenuta una commemorazione per Ratko Mladic presso una struttura militare alla presenza del ministro della giustizia serbo, che si trovava anche a bordo dell'aereo che ha trasportato la salma di Mladic in Serbia. Anche l'assemblea municipale di Novi Sad ha aperto la seduta odierna osservando un minuto di silenzio in sua memoria. L'opposizione ha deciso di non partecipare all'iniziativa e ha abbandonato l'aula. Ieri sera a Belgrado si è disputata una partita di calcio tra la Stella Rossa e il Partizan. I tifosi della Stella Rossa, che sono controllati dallo Stato, hanno osservato un minuto di silenzio per Mladic e hanno realizzato una coreografia speciale per rendergli omaggio. La Serbia, come in molte altre occasioni, resta oggi profondamente divisa sulla figura di Mladic e il suo ruolo nella guerra civile in Bosnia e Erzegovina.
Una notizia di poco fa: Emma Bonino è stata portata all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove è arrivata in codice rosso, il più grave. Secondo fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera, la storica leader radicale sarebbe in condizioni critiche. Ha detto però anche che in questi minuti l'agenzia ANSA scrive che Bonino sarebbe cosciente. La leader radicale ha 78 anni, già alla fine dello scorso anno era stata ricoverata dopo un malore, in quel caso poi era stata dimessa dopo una settimana. Voleva proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana legato a un'inchiesta di Report e per questo organizzò un attentato, questo vero, dando mandato però di non far male per fargli aumentare la scorta. È la nuova versione che Walter Lavitola ha dato ai giudici del riesame per chiedere i domiciliari e giustificare così l'attentato subito dall'ex conduttore. Lavitola ha parlato nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Sentiamo Mario Di Vito che sta seguendo l'inchiesta per il Manifesto.
La Vitola spara altissimo, ovviamente, poi diciamo la credibilità del personaggio è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come la Vitola, che insomma già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia comunque allo stato attuale delle cose è pacifico che Ranucci non sapesse nulla dei piani di Lavitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM nell'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da Lavitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
Inizia stasera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base CUB e SGB. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interesserà il trasporto pubblico locale. Diversi motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre a una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori. Sentiamo Clemente Garruto di SGB Trasporti.
Ho iniziato col trasporto merci, adesso si stanno espandendo anche con il settore dei viaggiatori, adesso con gli intercity e un domani faranno anche con il trasporto regionale e anche con le FECH. Si darà spazio a altre imprese con il giochino comunque del trasporto fatto ai fini del profitto, e come sappiamo tutti tutto ciò che viene fatto per il profitto alla fine comporta meno investimenti in sicurezza e più disagi anche per l'utenza. L'esperienza, ci sono stati anche altri paesi tipo l'Inghilterra, che poi sono tornati indietro, hanno dimostrato questo. Da noi invece, da Moretti in poi, si è pensato alla fine di creare un profitto anche al settore ferroviario, però cosa ha comportato? Ha comportato alla fine che i lavoratori sono stati sempre peggio, hanno avuto sempre contratti a ribasso e anche l'utenza alla fine ha pagato le conseguenze.
Infine andiamo a Venezia con l'arrivo oggi della flottiglia alla Mostra del Cinema, l'inviata Barbara Sorrentini.
La flottiglia è arrivata al Lido di Venezia verso le 16:30, come d'annuncio attraverso i social, accolta da bandiere palestinesi e con gli slogan Free Palestine. L'imbarcazione, partita da Trieste, ha attraccato un moletto della riva di Corinto, sull'isola Edipo, unico luogo di impegno sociale e attivismo politico alla Mostra del Cinema. Un grande striscione in verticale lungo l'albero maestro con scritto Palestina sullo sfondo di una kefia. Chiediamo che l'Italia riconosca lo Stato palestinese, come già fatto da altri governi, dicono dal microfono. Abbiamo chiesto alla Biennale di issare la bandiera palestinese insieme a quella degli altri stati, ma non è stato fatto. Infatti la risposta all'invito di Venice for Palestine è stata lapidaria. Non possiamo, la Palestina non è riconosciuta come Stato. Tra le richieste c'è anche quella di interrompere ogni rapporto con gli enti culturali israeliani. In questi giorni in cui è stato impedito di portare all'interno dei varchi intorno al Palazzo del Cinema spillette che si riferiscano al genocidio, si vedrà Naza, il film che denuncia gli abusi e i delitti dei soldati israeliani dalla loro propria voce. E accanto alla flottiglia, il regista palestinese Ahmed Assouna di Al-Mowaten Osama ha raccontato come si vive nella striscia di Gaza sotto assedio. Prossimi appuntamenti lungo il red carpet e giovedì con il lancio di aquiloni per i bambini di Gaza.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Massimo Alberti e Diana Santini. La prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.